Ave Maria, carissimi amici radioascoltatori di Radio Buon Consiglio, rieccoci per una nuova trasmissione, una nuova puntata, o meglio, della nostra ormai consueta rubrica di ogni ultimo venerdì del mese, Inganni umani e diabolici. Fra Pietro vi parla, vi saluta e vi augura un proficuo ascolto di questa, ecco, nuova, potremmo dire, pennellata alla scoperta di questi inganni che, insomma, non finiscono mai, diciamo non finiscono mai. Antichi e nuovi, rimescolati, nuove salse, però alla fine si tratta sempre di astuzie del nemico con cui vuole portare confusione, quindi menzogna, per ingannare, le menti. E poi dissuadere i cuori dall'osservanza dei comandamenti di Dio, fare la sua volontà, e invece seguire o il proprio egoismo o proprio i dettami del nemico di Satana. Lo scorso mese noi introducemmo un discorso importante che ci vuole portare alla conoscenza, certo, in modo popolare, semplice, come sogliono essere queste trasmissioni, quindi non in modo esageratamente approfondito, però ci voleva introdurre un discorso per portarci alla conoscenza di quella che è la massoneria. Potremmo dire, come abbiamo detto l'altra volta, l'antichiesa, il corpo mistico di Satana. È come Cristo ha un corpo mistico che è la Chiesa, con il fine di condurre tutti gli uomini in paradiso, l'antichiesa, ovvero il corpo mistico di Satana, ovvero la massoneria, ha il fine proprio, anche se non esplicitato così, magari rimane velato, ma conosciuto dagli aderenti, e che è il fine proprio specifico di questa realtà, quello di condurre a dannazione tutti gli uomini. Quindi è proprio l'antitesi dell'opera salvifica di Cristo. Vuole essere l'opera di dannazione del nemico. Per fare questo, come Cristo ha voluto una realtà umano-divina, cioè in questo caso facciamo meglio a dire, per fare bene il parallelo, materiale e spirituale, così anche il demonio vuole una realtà materiale, spirituale, perché sia in qualche modo la sua estensione, le sue braccia operative su questa terra. E così la massoneria ha un aspetto organizzativo, un aspetto associativo, ecco, un aspetto legale, nel senso di una realtà garantita, almeno dal punto di vista civile, da norme, da leggi, da criteri per aderire, però nella sua essenza spirituale è quello che abbiamo appena detto, ecco, proprio l'antichiesa, il corpo mistico di Satana. Vogliamo conoscere allora un po' questa massoneria. Innanzitutto bisogna dire che ci sarà un motivo, un buonissimo, anzi ottimo motivo, perché la Chiesa, la Santa Sede, dal 1738 ad oggi afferma l'incompatibilità tra l'essere cattolico e l'essere massone. Nella loggia si riscontrano indifferentismo, naturalismo, relativismo e altro ancora. Pertanto, ai fedeli cattolici, chierici e laici non è lecito farsi iniziare nella massoneria. L'essenza di essa e della gnosi massonica consta almeno di tre elementi inscindibili: umanesimo soggettivista, che vuole svincolare l'uomo da dogmi, rivelazione divina, leggi ecclesiastiche; ritualità iniziatica, ovvero magia, che pretende di sacralizzare lo spazio, il tempo e gli iniziati della loggia; esoterismo gnostico, che farebbe risvegliare nel massone la propria natura divina. Questa è l'essenza di ogni gnosi: sapere e scoprirsi Dio. Gli antichi doveri di un libero muratore, presenti nelle Costituzioni del 1723, presentano una religiosità soggettivista. Ogni massone è libero di intendere Dio, il grande architetto dell'universo, secondo le sue proprie convinzioni religiose. Diciamo, religioso è un contenitore che è possibile riempire a proprio piacimento. Ecco il soggettivismo. Il massonico Gadu, ovvero grande architetto dell'universo, Gadu, non è il vero Dio che noi cattolici adoriamo. Il Gadu, invocato in loggia, è anzitutto un concetto contenitore aperto simultaneamente a tutte le interpretazioni. Di conseguenza, non può essere vero, perché la verità o è una o non esiste. Se è pluriforme, se ci sono più verità, vuol dire che la verità non esiste. È proprio con questo concetto di soggettivismo e relativismo che la massoneria vuole infrangere e distruggere l'essenza del cristianesimo, che è verità unica e immutabile. Voi capite quindi l'antitesi della fede, come già si vede da questo approccio in qualche modo, prima ancora di entrare in tutte le altre cose più specifiche. Quindi il Gadu può essere, può accogliere dentro il teismo, deismo, gnosticismo, panteismo, animismo, tutto. È una sorta di conciliazione degli opposti e dei contrari, che è il principio cardine dell'esoterismo, la conciliatio oppositorum. I maestri massoni più colti in fatto di gnosi ed esoterismo possono giungere a vedere nel loro Gadu il malvaggio demiurgo gnostico, oppure un dio di luce massonica, un Lucifero, appunto, luce, un dio di luce, Lucifero. Gli alti gradi massonici sono intessuti di alchimia, ermetismo, cabala, gnosticismo. Insomma, tutte le salse e i condimenti. La massoneria pretende di avere conoscenze e origini antichissime, ma nella stessa grande loggia di Londra è ben visibile la data 1717, anno ufficiale della nascita della massoneria. Allora, si tratta di una sorta di millantato credito? Allora, bisogna distinguere le origini storiche da quelle sapienziali, come dicono i massoni. La genesi della massoneria speculativa moderna, quella nata ufficialmente nel 1717, comincia all'incirca tra la fine del 500 e la metà del 600, con l'accettazione in loggia di personaggi con interessi esoterici, alchimia, gnosi, ermetismo, Rosa Croce. La massoneria moderna, quella del 1717, è illuminista e filoprotestante, due componenti presenti, come dire, in qualche modo strutturalmente nella massoneria ufficiale moderna, quella nata nel 1717. Quindi questo illuminismo e protestantesimo, anche in essa c'è il fascino per l'esoterismo già presente nella massoneria antica e filocattolica, tra virgolette, dei secoli XVI-XVII. Circa le origini ideali o sapienziali, allora abbiamo gli antichi misteri pagani, lo gnosticismo, la magia, l'alchimia, l'ermetismo, cabala, la teurgia, ecco, sono tutte, come dire, correnti alternative al cristianesimo che vengono considerati fonti sapienziali che in qualche modo costituiscono l'origine della massoneria. Costituiscono sì il patrimonio sapienziale della massoneria, ramificata in vari sistemi di alti gradi, i quali sviluppano chi più chi meno gli elementi summenzionati della gnosi massonica. La massoneria viene descritta con un duplice aspetto: pochi eletti che dominano le sorti del mondo, oppure un diffuso gruppo culturale filantropico, filantropo, sono tutte parole, diciamo, che derivano dal greco e significano filos, amore, per l'uomo. Ma questa filantropia è come una maschera per celare fini ed interessi ben poco nobili. Qual è dunque l'identità, o meglio potremmo dire l'aspetto reale della massoneria? Anche chi diventa massone per opportunismo entra in un meccanismo sociale, gerarchico, rituale, che in qualche modo lo plasma come massone nel pensiero e nel comportamento, dentro e fuori la loggia. I massoni si presentano anzitutto come gruppo culturale, filantropico e conviviale, la fraternità. Ciò costituisce l'aspetto di superficie. Testi e rituali massonici mostrano l'intento di voler influenzare notevolmente, radicalmente la società profana, di dare una forma ben definita, che è quella, secondo la filosofia massonica, a tutta la società, la cultura. Quindi, in questo senso, la massoneria ha un aspetto universalizzante, non legato a pochi, ma a tutto il cosmo, a tutta la società. Nulla dovrebbe rimanere fuori dall'influenza massonificatrice, anche se poi quelli che lavorano sono gli aderenti alla setta. Nei primi tre gradi la loggia rappresenta il tempio salomonico e il mondo. Il maestro venerabile rappresenta il re Salomone e il sole portatore di luce, cioè Lucifero. In alti gradi, come il rito scozzese antico e accettato, si percepisce un progetto di tipo laicista: illuminare il mondo profano con la luce massonica, eliminare l'oscurantismo, ovvero, secondo costoro, l'influsso della Chiesa cattolica, quindi la fede, realizzare il Santo Impero, come ancora dicono, ossia far trionfare gli ideali massonici nel mondo. I massoni sono davvero influenti nella nostra società. In un certo senso figlia dell'illuminismo. La massoneria, sin dal secolo XVIII, è stata nemica acerrima dell'alleanza trono-altare. Vari massoni sono adoperati per distruggere il potere temporale della Chiesa e per realizzare la secolarizzazione degli stati ancora cattolici. L'odierna secolarizzazione in atto in Europa e nel mondo rivela un'impronta chiaramente massonica. A tal proposito si consideri la presenza capillare di varie massonerie, maschili, femminili e miste, e massoni in tutti i principali paesi d'Europa e del mondo, soprattutto nei ruoli chiave strategici della gestione politica o dell'influenza culturale. I massoni agiscono e lavorano con grande determinazione. Le massonerie cercano adepti in quasi tutti i ceti sociali e cercano i migliori, con preferenza appunto per i ceti medio-alti, soprattutto i liberi professionisti, coloro che fanno parte delle forze militari, dell'ordine, della politica, della finanza, eccetera. Negli Stati Uniti ogni nuovo presidente giura sulla Bibbia appartenuta a George Washington, che era massone, tuttora custodita da una loggia di New York. Negli Stati Uniti, massonerie e massoni, specialmente dell'ultimo grado, ovvero il 33° del rito scozzese accettato, sono molto influenti. A quei livelli lì si sa bene che cos'è la massoneria e quale sia il suo intento, il suo fine ultimo, che ne determina la sua stessa ragione d'essere. Per rendersi conto di ciò, si vede la stampa massonica disponibile anche sul web. Si può dire che oggi la massoneria mondiale non abbia molto da temere, in quanto l'alleanza trono-altare non c'è più. La Chiesa non ha più grande potere temporale, non esiste più una forte monarchia cattolica, lo Stato non è più confessionalmente cattolico, la massoneria di ogni tipo e denominazione non rinuncerà mai alle sue conquiste di separatismo, laicismo, anticlericalismo, grazie alle quali la cultura della morte sta trionfando. Se noi diamo uno sguardo anche superficiale, neppure troppo approfondito, a come vanno le cose nel mondo, a qual è diciamo, il vento culturale attualmente in voga e comunemente diffuso un po' per ogni dove, attraverso l'istruzione, quindi la scuola, attraverso i media, attraverso i canali di influenza per le nuove generazioni, vediamo che la massoneria in effetti ha raggiunto grandi risultati e può effettivamente rallegrarsi da parte sua. Purtroppo invece la Chiesa non si è voluta rendere conto, evidentemente sarebbe un discorso troppo lungo adesso, però sicuramente non si è voluta rendere conto di questo pericolo, non ha adeguatamente contrastato e combattuto l'azione che parte, insomma, da lontano, da tanti, diciamo, decenni, da tanti decenni, questo intento della massoneria di massonizzare, di repubblicanizzare un po' tutto il mondo e portare la sua influenza anche nella stessa Chiesa, e quindi non ha agito con la stessa forza, con la stessa energia, con la stessa, diciamo, determinazione con cui i nemici della Chiesa hanno raggiunto. Ecco che allora si può veramente constatare la verità di quella parola del Signore: che i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce. Colpa nostra, non di Dio, che non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare come cattolici, con quella consapevolezza che invece è appartenuta, ad esempio, a un grande milite apostolo di Dio, di Maria, San Massimiliano Kolbe, che, ben capendo la massoneria nella sua essenza, ha poi dato, diciamo, sfoggio a un'azione apostolica missionaria, anche quella universalizzante, portare Maria ovunque, il regno di Maria ovunque, convertire tutti, soprattutto i nemici più incalliti della Chiesa, in particolare i massoni, come recitava la preghiera che inizialmente si faceva nella Milizia dell'Immacolata, specialmente i massoni, attraverso il patrocinio di Maria. Ecco, se noi fossimo stati tanti e tutti San Massimiliano Kolbe, la massoneria non avrebbe ottenuto sicuramente i risultati che ha ottenuto oggi, quindi dobbiamo batterci il petto. Allora, continuiamo il nostro discorso e diciamo, chiediamoci, è vero che i rituali massonici sono quasi tutti una parodia o una distorsione di quelli cattolici? L'iniziazione massonica al primo grado assomiglia a una sorta di battesimo. Il candidato è immerso simbolicamente negli inferi, nella morte iniziatica. Al terzo grado, il candidato si immedesima in Iram, nel processo di morte e rinascita iniziatica. Iram Aviv rivive o risorge nel nuovo maestro massone. È una sorta di unione mistica, secondo illustri studiosi massoni. Il grado di Rosa Croce, il 18° nel rito scozzese antico accettato, per vari aspetti è una imitazione gnostica del sacrificio del Calvario, di morte e rinascita. Vari rituali del 18° grado prevedono la cena mistica, in cui si mangia pane e vino per stringere comunione tra gli iniziati. Il pane e vino non consumati sono gettati nel fuoco. Per i massoni Rosa Croce la natura è rigenerata dal fuoco. Sono certi i rapporti tra massoneria e carboneria. Esistono anche rapporti tra massoneria e satanismo? Ci chiediamo. Anche in tempi recenti vari maestri massoni, pure di alti gradi, in testi non facilmente reperibili, chiaramente, hanno manifestato elogi e simpatie verso il serpente della Genesi, Satana, il diavolo, Lucifero. Visto positivamente, non negativamente, come un simbolo positivo e portatore di luce, che non è però quella evangelica, che non è la luce della verità. Noi cattolici sappiamo bene che si tratta della stessa entità, che lo chiamino Lucifero, diavolo, come vogliono, è sempre il nemico di Dio e dell'uomo, il ribelle. È l'angelo eternamente dannato. Ma nel mondo esoterico e massonico se ne danno varie interpretazioni, ovviamente ereticali, cioè fuori dalla verità, come, ad esempio, serpente genesiaco, quale agente simbolo istinto di progresso e conoscenza. Oppure il diavolo, quale forza magica insita nella natura, forza neutrale che può servire al bene o al male a seconda dell'uso che se ne fa. Lucifero e Satana, due entità diverse? E per Lucifero ci sarà la redenzione finale, come pensano i massoni. Lucifero, Satana, quale altra faccia di Dio? Come se Dio, in Dio ci fosse sia Dio che Satana. E questo, insomma, è la rivelazione più raccapricciante della filosofia massonica. Dio e Satana sono due facce della stessa medaglia, sono in realtà la stessa cosa. Terribile, terribile. Quindi non c'è più distinzione tra male e bene, non esiste. Sono solo due facce della stessa medaglia, il bene e il male sono solo apparentemente distinte. Terribile. Qui crolla tutta la morale, crolla tutto il libero arbitrio, crolla tutto. Sono eresie, ma sono eresie raccapriccianti che fanno rabbrividire. Questi tali chiaramente non le propagano così alla luce del sole, perché per digerirle, per praticamente apprezzarle in modo malizioso e malvagio, ci vuole prima una certa formazione. Allora ecco perché hanno una certa superficie soggettivista, relativista, che piace un po' a tutti. Poi man mano che ci si convince e si apprezzano i principi massonici, allora si rivelano le cose più profonde. Terribile. Il principio esoterico, cioè alchimia, ermetismo, cabala, dell'unione, equilibrio, armonia, coincidenza degli opposti o contrari, implica una sorta di giustificazione o divinizzazione del male, ritenuto quale elemento necessario all'equilibrio universale, addirittura presente in Dio. Presente in Dio il male, che viene quindi divinizzato, non più un errore. In questo senso, una mini parentesi, vi dico che ecco l'influenza di filosofi presentati come grandi guide, illuminatori dell'umanità, che invece erano profondamente massonici quanto a mente, a filosofia, idee, come ad esempio Hegel, che nella sua dialettica prevede una sintesi che in qualche modo accolga in sé sia la tesi che l'antitesi, e quindi la sintesi con cui lo spirito raggiunge il suo progresso limitato, praticamente nella storia, ha bisogno della antitesi. Dunque ha bisogno del negativo, del male, del peccato, ha bisogno, se no non c'è nuovo progresso. Sono cose mostruose che però noi senza rendercene conto abbiamo sorbito e accolto nella nostra cultura moderna. E di cui purtroppo si abbeverano, avvelenandosi, le nuove generazioni. A questo punto continuiamo questa cosa dolorosa che stiamo dicendo, ma che però apre gli occhi, spero che apra gli occhi a tanti che sono ignari di queste cose, per capire il perché succedono determinate cose nel nostro mondo e anche nella nostra Chiesa. Allora, dunque, questa idea della divinizzazione del male, presente addirittura nel Dio o nel tutto cosmico e divino, sta alla base, è la realtà più fondamentale, la verità più fondamentale per ogni massoneria. Tale principio è presente in vari gradi del rito scozzese antico accettato. Al 28°, per esempio, quello di Cavaliere del Sole, grado alchemico ermetistico, si insegna, tra l'altro, che il male è necessario all'armonia universale. Vi si parla anche dell'analogia dei contrari. Il 28° grado, dove non è ritualmente praticato, è conferito per comunicazione ed è incluso nel 30° grado neotemplare, sempre del rito scozzese, denominato cavaliere cadoscio, cavaliere dell'aquila bianca e vera. Notiamo, bianca e nera, gli opposti uniti. Bianca e vera, che sta per bianca e nera. Al 32° grado, il segreto reale è l'equilibrio degli opposti, elemento che ritorna anche nel grado successivo, il 33°. Gli alti gradi del rito scozzese, dal 30° al 33°, questi ultimi tre, si ispirano ai templari, ma il neotemplarismo del rito scozzese è gnostico, esoterico, ostile all'influenza della Chiesa nella società, influenza che i massoni ritengono sempre eccessiva, inopportuna. Per loro il cristianesimo andrebbe bene come la intendono i protestanti, una cosa intimistica che te la tieni nel cuore, ma te la tieni per te e non dai fastidio, tra virgolette, agli altri, quindi non influenzi l'ambiente circostante, perché sono loro che devono influenzare l'ambiente circostante. Sono chiaramente i massoni contrari a ogni influenza spirituale, comportamentale, culturale della verità rivelata, di cui si fa portavoce, dovrebbe, la Chiesa. Quindi in quel neotemplarismo compare in genere il Baphomet, idolo demoniaco, la cui venerazione è stata attribuita, torto a ragione, ai templari, o almeno ad alcuni di loro. Il Baphomet neotemplare, raffigurato come androgino con testa caprina e demoniaca, oppure come anziano barbuto circondato dal serpente che si morde la coda, rappresenta l'armonia coincidenza degli opposti, luce tenebre, bene male, maschio femmina, attivo passivo. Capite la cultura da dove viene, quella di oggi? Capite ad esempio l'abominio della gender da dove viene? Al terzo grado di maestro massone, candidato si immedesima nella passione e morte di Hiram, l'architetto del tempio di Salomone. Vari studiosi massoni rivelano una versione gnostica della leggenda di Hiram, versione che di solito non c'è nei rituali ordinari, e vedete sempre qui questo aspetto di cose che si sanno dai più e cose che invece non si sanno e sanno solo in pochi. Secondo tale versione gnostica, ben condivisa da maestri massoni anche di alti gradi, Hiram discende da Tubal-Cain, il quale discende da Caino, il quale è nato dall'unione di Eva con il dio o angelo del fuoco e della luce, Eblis o Iblis, ovvero Lucifero. Quel dio o genio luciferino è perseguitato dal malvagio Adonai. Quindi il dio cristiano, il dio vero, è visto e considerato nei rituali massonici e quindi nella loro filosofia come maligno, come cattivo, come patrigno. Il buono, il vero buono sarebbe Lucifero. Il Dio creatore è vendicativo. Tutte queste idee, guardate che se si approfondisce bene, ad esempio Lutero, sono presenti in Lutero, sono presenti nei suoi scritti, soprattutto quelli più, diciamo quelli della maturità, chiamiamolo così, ecco. Si rivela sempre più questo aspetto luciferiano di Lutero, ecco perché questa simpatia, come dicevamo all'inizio, questo neoprotestantesimo di facciata, ecco, della filosofia massonica. La stirpe luciferina cainita iramitica sarebbe la portatrice del vero bene, della luce, contro l'oscurantismo della stirpe adonaita, adamica, eccetera, eccetera. Ancora oggi i maestri massoni possono conoscere tale leggenda gnostica e ritenersi misticamente portatori di luce, cioè luciferi, ecco. Incorporati iniziaticamente nella stirpe luciferino-cainita. Una cosa interessante da notare è che la leggenda, che è una leggenda falsa, che però viene considerata verità segreta e vera, dunque, dai massoni, dell'unione di Eva con l'angelo ribelle non è un'invenzione dei massoni del XIX secolo, ma è già contenuta nel celebre testo cabalistico Sefer HaZohar. Spero di pronunciare bene, che sono nomi un po' nuovi, anche per me. La cerimonia di iniziazione ed altri rituali massonici sembrano celebrare un macabro culto della morte. Ma al di fuori delle logge, questa tanatofilia, cioè amore per la morte, questa cultura della morte permane nella mentalità massonica, ci chiediamo? Ecco, massoneria e massoni promuovono e o difendono il laicismo e l'agnostica cultura della morte, separazione netta tra chiesa e stato, abolizione del concordato, divorzio, contraccezione, aborto, eutanasia, gay pride, Le massonerie all'inglese e all'americana condividono in sostanza il laicismo e l'anticlericalismo delle massonerie latine. Quelle massonerie per bene, se in giacca e cravatta, anglo-americane, dicono di non cospirare contro la Chiesa né contro la fede cattolica, tuttavia non contrastano affatto l'operato delle massonerie più laiciste e anzi le, in qualche modo, silenziosamente promuovono, non combattono la cultura della morte, ma anzi, anche questa è da essi silenziosamente in modo camuffato promossa. In effetti, le varie massonerie hanno i medesimi principi iniziatici, seppur con ruoli apparentemente diversi, hanno tutti lo stesso fine, condividono la stessa impostazione, formazione, finalità. Tutte le massonerie sono ostili alla fede, alla Chiesa, all'influenza soprattutto della fede e della Chiesa nella società, perciò tutte favoriscono in vari modi la cultura della morte. Cari fratelli e sorelle, avete visto, abbiamo detto solo poche cose, abbiamo solo fatto un'infarinatura di massoneria studiata. Ecco, se andassimo nell'approfondimento, la massoneria, ci vorrebbero trasmissioni, 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 volumi, volumi e volumi. Io non ho né la competenza, né questo è il fine di questa rubrica, che vuole, attraverso queste infarinature, aprire gli occhi. Poi, a seconda dell'ispirazione per ciascuno, dell'interesse personale, oppure della propria, in qualche modo, storia, perché chi magari si trova in certi ambienti così e sente più il pericolo, la preoccupazione per alcune di queste maschere con cui il nemico cerca di camuffarsi, allora potrà poi dopo interessarsi in modo più specifico. Però vedete che già queste cose che abbiamo detto oggi, ma anche la scorsa volta, fanno ben capire perché la massoneria è così importante in senso negativo, in senso malvagio, e come abbia, diciamo, nella gerarchia delle operazioni malefiche, diciamo, il punto più alto. Proprio perché ha questa lettura così cosmica, così grande, così ampia, così universalizzante. Quindi, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere consci di tutto questo. Se non possiamo contrastare direttamente il male in queste sue forme, dobbiamo tenerci lontano, prima cosa, sensibilizzare gli altri, aprire gli occhi anche agli altri. E questo senz'altro. Questa trasmissione, siete sicuramente, come dire, pregati in qualche modo di poterla far conoscere anche ad altri, perché è particolarmente urgente non essere inconsapevoli di quello che abbiamo appena detto, perché altrimenti non si pone nessuna resistenza e si fa, pure senza volerlo, il gioco del nemico, che invece lavora notte e giorno attraverso i suoi seguaci, attraverso i suoi espliciti aderenti che si impegnano a portare il regno delle tenebre su questa terra. Cari fratelli e sorelle, chiediamo la protezione dell'Immacolata, che, come diceva San Massimiliano Kolbe, schiaccia la testa al nemico infernale e la schiaccerà in modo trionfale, con il trionfo del cuore immacolato. Certo, però prima del trionfo sono dolori e soprattutto quante anime si perdono? Quante anime effettivamente il nemico porta con sé nella perdizione eterna? Questo noi non lo sappiamo, non c'è una rivelazione che ci dica ciò, ma abbiamo da temere purtroppo che non siano affatto pochi quelli che si perdono, proprio perché il nemico inganna, lavora con la sua astuzia e non c'è chi contrasta. Rendiamoci sensibili e almeno con la nostra preghiera e con la nostra sensibilizzazione, divulgazione, propagazione, avvertiamo e allarmiamo i nostri fratelli e sorelle. Cari amici, vi auguro un prosieguo lieto ed edificante nell'ascolto del palinsesto della radio. e, a Dio piacendo, noi ci rincontreremo su queste frequenze il mese prossimo per parlare ancora per l'ultima volta, almeno per ora, della massoneria, dando spazio alle testimonianze di qualcuno che alla massoneria ha aderito e poi ha detto certe cose di una certa importanza. Cari fratelli e sorelle, ancora un saluto e Ave Maria.